Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati tutti a Radiovisioni. Questa sera io e la mia carissima laureata Neobis dottoressa ci trasformeremo in delle intervistatrici, investigatrici. Ragazzi, questa si prospetta una grandissima puntata. Inconsuetamente serio sarà oggi il nostro programma, ma comunque sempre frizzante, perché io non posso mai abbandonare la mia natura, che è quella buffonesca, come ormai già sapete tutti. Cercherò di essere un po' meno polemica del solito. Ma mia cara, stimata, insigne collega, chi intervistiamo quest'oggi?
Buonasera a tutti cari radioascoltatori e cinefruttori e buonasera al nostro caro, stimato, nonché insigne ospite. Questa sera avremo l'onore e il piacere di chiacchierare della settima arte con il professor Alessandro Monterdi, docente di storia del teatro e dello spettacolo e di storia critica del cinema presso la nostra amatissima, soprattutto ora che me ne sono andata, UniPG.
Esami che la sottoscritta ha brillantemente superato negli anni trascorsi, uno invece recentemente. Quindi cominciate a scatenare le dita e scrivere al nostro Mattil Navi, che vi risponderà su MSN. Rispondete al nostro quiz, che è: qual è la prima cosa bella che avete notato in Bastardi senza gloria? E questa settimana parleremo appunto della prima cosa bella e di Bastardi senza gloria. Il professore ci aiuterà in qualche modo a trovare soprattutto le citazioni che ci sono nell'ultimo dei film che ho menzionato. E quindi, se avete qualche curiosità, qualche domanda, o semplicemente lo volete insultare, picchiare no, non si può, o ammirare da casa, potete scrivere al contatto diretta @radiofonica.com.
Ma prima di iniziare questo nostro viaggio conoscitivo nel mondo del cinema, con curiosità, aneddoti su film, registi, attori, eccetera, rendiamo onore all'appena trascorso carnevale con una musica un po' festaiola. Ascolteremo gli MC5 con Tutti Frutti.
Rock and roll! E ora doppia intervista, il professore contro la laureata, Tinterri contro Arianna. Nome?
Alessandro.
Arianna.
Professione?
È professore universitario.
Conduttrice acclamata da pubblico e critica del più grande programma di radio sul cinema, nonché, soprattutto, neolaureata disoccupata.
Il tuo primo amore al cinema?
Oh, questa è una bella domanda, ma a cui non ho esitazione a rispondere. Romy Schneider, in Sissi, la principessa Sissi.
Il tuo primo amore?
Sapore di sale con Jerry Calà, e da lì iniziò la mia passione per il cinema impegnato.
Regista preferito?
Regista preferito? Beh, è difficile dirne uno. Mi vengono in mente due, però non a caso molto vicini. Hitchcock e Truffaut.
Vicini in che senso?
Beh, perché Truffaut ammirava Hitchcock ed è quello che ha scritto il primo libro intervista ad Hitchcock. Quindi insomma sono assolutamente un binomio inscindibile, Truffaut Hitchcock. Ma poi vabbè, difficile, questa cosa del Guinness dei primati è una cosa assolutamente impossibile, perché poi se uno si mette a riflettere immediatamente dice allora perché non Dino Risi, perché non Mario Monicelli e perché non
Fellini?
Anche Fellini, certo Fellini, non tutto Fellini, no, su Fellini ho meno esitazioni. Ma Edgar Wright, per esempio, è una mia grande passione. Per cui insomma, Bergman.
Ah!
Capito? Cioè, voglio dire.
Vi ho fatto uno speciale.
Insomma, quindi difficile, no, io sono contrario alle classifiche, contrario, capisco che per velocità di comunicazione tornano comode, però tutto sommato il mondo è bello perché è vario.
Signorina,
senza dubbio De Sica, Christian, solo in coppia con Bolzi.
Il cinema preferito come luogo fisico, il suo cinema preferito?
Il mio cinema preferito? Il mio cinema preferito non esiste più, c'era tanto tempo fa e non era un grande cinema, era una saletta, anzi due salette, la Sala De Mille e la Sala Ford si chiamavano, erano a Genova, la mia città, e facevano parte di Film Story. Film Story era un cineclub dove praticamente andavamo tutti, i ragazzi eravamo studenti come voi allora. Non dico gli anni, ma insomma, calcolatevi da voi, se siete bravi in matematica. Vi do due tracce. Allora, Enrico Ghezzi veniva nella stessa scuola dove andavo io, Marco Giusti, idem, quindi ci incontravamo.
E che scuola avete fatto? Enrico Ghezzi è risultato di interni.
Eravamo tutti allo stesso liceo classico a Genova, che si chiamava Liceo Doria a Genova, era il liceo più conservatore di Genova. Non è detto che fosse il migliore, anzi col passare degli anni penso che avrei fatto bene a iscrivermi all'altro liceo, quell'antagonista a Colombo, ma sai, quando sei ragazzo non sai mica cosa va incontro. Però tant'è, insomma, frequentavamo tutti quello stesso liceo, che frequentò anche D'Alema tra l'altro.
E qui, vabbè.
E poi c'era questo cineclub con due salette, una ci aveva 45 posti, l'altra ce n'aveva poco più di 20. Tutti i giorni c'erano film differenti, ma si poteva vedere tutto Eisenstein, tutto Bergman, l'ho visto lì, tutto Bergman, tutto Eisenstein, tutto Ford, De Mille, eccetera. Ed era, devo dire, è stata un'esperienza straordinaria. Oggi non ci sono più queste opportunità e devo dire che trovo che si sta veramente perdendo molto, ma insomma di questo poi se volete riparliamo.
Lei? Hai dimenticato la domanda?
No, me la ricordo. Direi la poltrona di casa mia davanti ai bellissimi di Rete 4 con birra e rutto libero.
Genere preferito al cinema?
Anche questa è un'altra bella. Genere preferito al cinema? Il noir forse, penso.
Sempre per ricordarci, infatti.
Esatto.
Collegamenti ipertestuali tra le domande.
A lei? Commedia sexy all'italiana.
Attore e attrice di cui vestiresti i panni?
Attore di cui vestirei i panni? Beh, George Clooney per esempio, mi piace molto, tanto per non fare sempre quello retro.
Lei?
Valeria Marini, la bambola di Tinto
Brass. Scena che vorresti interpretare?
Ah, una scena... Vorrei interpretare una scena d'amore con Senta Berger, di cui vorrei anche vestire i panni, perché non ho risposto all'attrice. Allora, se dovessi vestire i panni, Senta Berger, vorrei vestire i panni di Senta Berger.
E anche una scena d'amore al Battarietti nella doccia con il macellaio.
Bellissimo uomo, peraltro. Film che l'ha fatta piangere di più al cinema?
Beh, devo dire che mi capita di piangere, anzi forse con gli anni piango sempre più spesso. Allora, l'ultima volta che ho pianto è molto recente, La prima cosa bella.
Madonna, non ne parliamo che il Giometti si allagò dopo di me. Prego.
3 metri sopra il cielo.
Film che l'ha fatta più ridere.
Film che mi ha fatto più ridere? Beh, Hollywood Party. Hollywood Party, devo dire.
Degnissimo di menzione.
O Blues Brothers anche, se la battono.
Natale a Miami.
Bello, bello anche questo. Ma adesso cominciamo a diventare un po' più saputelli. E quindi ascoltiamoci questa sigletta.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Allora, innanzitutto arriva qualche risposta già dal popolo di MSN. No, non è vero, qui censure a Radio Visione.
Stanno rielaborando, sto aspettando la motivazione ad una critica e quindi la dirò fra poco.
Ah, benissimo. Prego, la parola alla nostra Neobis dottoressa.
Allora, io vorrei iniziare con una domanda su Bastardi senza gloria. Il tema del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale è popolarissimo al cinema. E non solo, infatti ci sono tantissimi film ambientati appunto in questo periodo importantissimo per la storia contemporanea. E in che cosa, secondo lei, Bastardi senza gloria si differenzia dagli altri? Che cosa Tarantino ha ripreso dagli altri e come l'ha rielaborato? Quali elementi in particolare?
Ma devo dire che la cosa che mi è piaciuta più di questo film è il gioco che fa con le lingue, proprio il giocare con diversi registri linguistici. E ho molto apprezzato la scelta, io l'ho visto qui allo Zenith di Perugia.
Anche noi.
Ho molto apprezzato la scelta di mantenere l'originale, perché effettivamente noi italiani abbiamo questo vizio, se volete anche questo piacere di vedere i film in lingua doppiati. Mentre con un minimo di sforzo poi ci si abitua ai sottotitoli. Allora, su questa cosa del doppiaggio si potrebbe riflettere a lungo, anche perché noi abbiamo i migliori doppiatori, credo, del mondo.
Hugh Grant recentemente in un'intervista ha detto che il suo doppiatore è molto più bravo di lui nel rendere la parte.
L'ho visto, era la trasmissione di Fazio.
Sì, esatto.
Allora dicevo, questa cosa dei registri linguistici è stata veramente un'idea geniale e trovo che sia la cosa più originale del film, sinceramente. Per il resto Tarantino è uno veramente un regista postmoderno, nel senso che il suo film è un cinema citazionista, ha visto tutto quello che si può immaginare di vedere. In questo mi fa venire in mente giusto appunto Enrico Ghezzi. Ragiona ormai per visioni, per immagini, credo che il suo cervello abbia delle sinapsi molto particolari. Quando parla si vede che è come se inseguisse delle immagini nell'etere, proprio si vede che c'è uno sfarfallio di sequenze cinematografiche nel suo cervello, e anche certe volte gli scappa un gesto inconsulto con il braccio, sembra volerne afferrare una per l'aria. E quindi il film è anche divertente per questo, cioè voglio dire, è un film che fa la gioia di cinefil per la quantità di citazioni che contiene, da dove osano le aquile, per esempio, mi viene in mente Vogliamo vivere di Lubitsch o la sua rivisitazione di Mel Brooks, Essere o non essere, To be or not to be, fino poi a quello più dichiarato, che è il debito nei confronti di Enzo Castellari e del suo film Bastardi senza gloria, che però in Italia è circolato con un titolo diverso, che era
Quel maledetto treno blindato.
Esatto. Ma insomma, è un film, un cinema così, cioè per certi versi anche imbarazzante, se vogliamo, ma insomma di questo poi semmai possiamo ritornarci.
E in questo film Tarantino in qualche modo riconferma regista del pulp, per esempio le scene dello scalpo sulle teste, ma c'è solo in queste scene o il pulp è così tangibile come in tutto il suo cinema precedente?
Ma più che la scena degli scalpi, devo dire che la scena che fa più impressione, secondo me, è quando l'ufficiale Brad Pitt infila il dito nella ferita della ragazza e comincia a girare. Cioè, quella effettivamente credo la scena più impressionante. Gli scalpi tanto, ma su quella di infilare il dito nel foro della pallottola e cominciare, questa effettivamente credo che sia, diciamo, dettaglio più pulp del film. Poi per il resto, insomma, è tutto talmente dichiarato, è tutto talmente alla salsa di pomodoro, al ketchup, che non è che ti impressiona più di tanto. E direi che forse questa è anche la cosa più divertente di questo filone pulp, no? Di essere così smaccatamente, dichiaratamente teatrale. Perché non userei neanche il termine cinematografico, perché il cinema tende alla mimesi della realtà, quindi tende a un'inevitabile dose di realismo. C'è invece negli ultimi tempi nel cinema una sorta di tentazione alla teatralità, che non è il musical, che era quella la tradizionale tentazione a cui... Ma invece penso al film di
Cameron?
No, penso a Dogville.
Ah, a beh, Dogville, sì, assolutamente.
Che quello invece era teatro puro. Di Lars von Trier, che quello invece era teatro puro. Però tutto
ed è meraviglioso.
Beh, quello è... Secondo me ha spostato i paletti del cinema un tantino più in là. Non so oltre dove si possa andare in quella direzione, perlomeno. Però quello, devo dire, è un film che mi ha veramente impressionato e colpito. Anche sgradevolmente, perché è un film molto duro, eh? Io non l'ho più rivisto, è francamente uno di quei film che fatico a rivederlo. Ho comprato in DVD, ma sta sempre là.
Una domanda, ha visto Manderley? Il seguito?
La seconda parte.
Perché dovrebbe essere una trilogia questa, che si chiama Trilogia dell'America, sì. Terra delle Opportunità. Il terzo non è ancora stato realizzato. Manderley praticamente ricalca completamente la storia, però cambia la protagonista. Quindi sostanzialmente il film perde il bucaschermo, che è Nicole Kidman, è meraviglioso, stessa sceneggiatura, trama molto simile, ma forse se si guarda prima Manderley lo si trova bello, ma se si è visto prima Dogville non c'è paragone, secondo me.
Però confesso, sono impreparato, non l'ho visto, ma a questo punto devo
fare...
No, a questo punto io devo fare una confessione, cioè... Prima ho apprezzato molto di essere stato presentato come docente di storia del teatro, perché io sono un uomo di teatro, che poi dopo a un certo punto della mia vita mi sia stato chiesto di insegnare non so quanto, a ragione o a torto, ma insomma, storia del cinema, però io resto un uomo di teatro. Il cinema è sempre stato una mia grande passione. E devo dire che è stato l'incontro giovanile, cioè sono andato prima al cinema che a teatro, poi se volete possiamo anche parlare di come si andava al cinema un tempo, abbastanza lontano. E però come per me è stata un'esperienza effettivamente molto particolare. Però questo fa di me la differenza fra i cinefil, che è una razza che io conosco molto bene, prima ho citato i due esemplari.
Esatto.
Enrico Ghezzi e Marco Giusti sono due cinefil esemplari, no? E che io mi ricordo che a Film Story, prima, in attesa dell'inizio del film, loro due, che erano già così a 20 anni,
che noia,
si facevano i quiz, ed erano quiz che non è che si chiedessero chi è il regista, no, si chiedevano chi è il truccatore del tal film, chi ha fatto i costumi, cioè andavano proprio in profondità dei credits. Ecco, io non faccio parte di quella specie, assolutamente apprezzabile. Però insomma sono uno che ha sempre guardato al cinema con evidentemente un altro occhio.
E il fatto che diciamo il cinema contemporaneo si rifaccia al teatro, a partire da Dogville per arrivare a Tarantino, come lei appunto ha appena affermato, è significativo della maggiore forza comunicativa del teatro rispetto al cinema, secondo lei?
Sì, secondo me sì. Per una ragione molto semplice. Allora, mia figlia qualche giorno fa insisteva per voler vedere La Dolce Vita. Ora, l'ha detto mia figlia a 9 anni e mezzo. Aveva visto il trailer della Dolce Vita guardando un film tedesco, perché lei, la madre è tedesca, la mia compagna è tedesca, quindi mia figlia fa la scuola germanica a Genova e quindi, insomma, capita spesso e volentieri che veda dei film tedeschi. Questo film era, tra l'altro, se volete ne parliamo, perché esiste uno spaghetti western, ma meno conosciuto in Italia, esiste anche un krauti western.
No!
Certo, un krauti western che è Vinnie Pooh. E Vinnie Pooh. A un certo punto nel trailer di questo, pubblicitario di questo DVD, è stato fuori la Dolce Vita. E lei voleva vedere a tutti i costi sta Dolce Vita. E io le dicevo, ma Elisa, t'annoierai, ma alla tua età la Dolce Vita, non mi sembra il caso. Però insisteva, ma la motivazione che mi ha dato mi è piaciuta e mi ha fatto riflettere. Perché mi ha detto, voglio vedere un film in costume degli anni 60.
Perché per lei ovviamente sono costume.
Certo. E questo è impressionante, perché effettivamente sono passati 50 anni. E beh, effettivamente oggi, se vogliamo andare a visitare, ci accorgiamo, gli anni 60 dobbiamo fare un lavoro di ricostruzione di costume. Allora questo però
si
ti dice...
a carnevale.
Ecco, questo ti dice un'altra cosa però. Ti dice che il cinema invecchia molto più velocemente del teatro. Io ho visto recentemente a teatro Le Nuvole di Aristofane, con
anch'io,
la regia, esatto, ed era un testo di 2500 anni fa. Messo in scena oggi, il teatro ritorna immediatamente attuale. Cioè non ti accorgi dell'età di un perché viene riadattato, ma soprattutto perché è attuale la sua messa in scena, nel senso che tu sei lì in quel momento fisicamente, vivi un'esperienza fisica attuale, no? Quindi il teatro in realtà paradossalmente risente molto meno del passare del tempo, mentre il cinema, senza togliere nulla ai capolavori, però se riflettete un attimo, 100 e poco più anni di storia del cinema, eppure i film capolavori del cinema muto ci appaiono ormai dei reperti di un altro mondo, di un'altra epoca. Li guardiamo come si guarda al paleolitico, no? Con il gusto della riscoperta, se volete, con il gusto dell'archeologia, però in realtà ormai questo gusto, tra virgolette, per l'archeologia riguarda ormai film, appunto, relativamente recenti come La Dolce Vita. E quindi il cinema, proprio perché fondamentalmente trae, è agganciato ad una realtà, riproduce una realtà e resta però agganciato inevitabilmente a quel momento, secondo me denuncia molto di più l'epoca di cui è stato espressione e alla quale è inevitabilmente legato a filo doppio. E dunque il cinema ha questo. Allora che cosa succede? Succede che registi come Lars von Trier, nel tentativo di trovare nuovi livelli di comunicazione, nuovi livelli di forza, che cosa sono costretti a fare? A rivolgersi al teatro e ad operare tecniche che per esempio il teatro ha sperimentato dall'epoca di Brecht, un certo tipo di straniamento, no? Il risultato, ecco, che lo spettatore, almeno per quella volta, non so quanto il gioco possa ripetersi, però è uscito dalla sala scioccato come non mai, perché ha visto il cinema farsi povero, rinunciare a quelli che erano, se volete, le illusioni, gli orpelli, i trucchi, e tutto un tratto rivolgersi a che cosa? A quella che poi è l'essenza più vera del teatro, che è l'attore.
Esatto, ma questo discorso secondo lei è rapportabile a un caso come Il Divo di Sorrentino? Cioè i monologhi che ci sono all'interno di quel film sono molto più teatrali che cinematografici?
Beh, non a caso anche la scelta dell'interprete Tony Infatti. Servillo, che è un uomo di teatro, vuol dire qualche cosa evidentemente. Per cui sì, senz'altro c'è anche questo aspetto anche nel Divo di Sorrentino, anche se lì evidentemente ci muoviamo in un altro terreno ancora rispetto a quello che abbiamo ricordato di Dogville, però effettivamente ha molto a che fare anche questo evidentemente col teatro. Ripeto, Tony Servillo è un uomo di teatro.
Cioè il monologo fino adesso, anche quello sconvolti e stupefatti, è profondissimo, è molto più teatrale secondo me che cinematografico. Ma adesso un piccolo spazietto al nostro popolo di MSN.
Allora, innanzitutto buonasera, che non ci eravamo ancora salutati oggi, e mi stupisco a vedervi così serie.
Eh?
Incredibile. A parte Arianna che
la dottoressa la Arianna.
La dottoressa Arianna, la cui scelta di Christian De Sica io appoggio.
ovviamente.
Soprattutto Tinto Brass.
Allora, rispondendo, abbiamo un paio di 2-3 risposte al quiz che abbiamo lanciato, cioè qual è la prima cosa bella che hai notato in Bastardi senza gloria. Alan, oltre a dire che Dogville non è bello e varie amenità di quella cosa con tutto finto eccetera, dice senza dubbio la Laurent, che è l'attrice che fa Shoshana, quindi una risposta per sua stessa ammissione da italiano medio.
Ah.
Ok, perfetto. Mentre c'è Valentina che dice la prima cosa bella che ho notato in Bastardi senza gloria è Mike Myers che fa l'attore, e quindi c'è stato un momento di silenzio. Io ho chiesto, ma veramente? Sì, sì, è lo stesso di Austin Powers. Dice il generale.
Che parte fa, infatti?
Ed Fennec.
Edwidge Fennec.
Ah, sì, anch'io ho pensato a Edwidge Fennec.
Vabbè,
infatti, comunque ha creato scompensi allo studio questa
Valentina,
risposta.
Valentina, informaci, che parte fa?
Mentre Simona.
Oh, ciao Simona.
Ci dice,
Simona è la nostra più fedele
ciao,
ascoltatrice.
Simo. Ci dice,
ci ascolta da Milano.
Ci ascolta da Milano, Simona. Ci dice: non ho ancora visto Bastardi senza gloria e me ne vergogno. Però della prima cosa bella, la prima cosa bella che ho notato nella prima cosa bella è Stefania Sandrelli, che è magnifica.
E, ma non è una novità.
Infine c'è, vi lascio con questo spunto, c'è Albertino che non è il DJ di Radio DJ che diceva criticavo la conduttrice che non capiva il parallelo che il professor Tinteri ha fatto tra Hitchcock e Truffaut.
Perdonami Albertino.
E appunto ci ha linkato appunto alla pagina dell'IBS, del Sistema Bibliotecario Nazionale, al libro Il cinema secondo Hitchcock di François Truffaut.
Complimenti Albertino per la tua preparazione, allora ti dedico questa canzone. Cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, per la rassegna Fuori dagli schermi, una rassegna permanente di cinema indipendente e irregolare, eccetto lunedì 22 febbraio dal 19 al 24, Il figlio più piccolo. Avati apre il suo sguardo, il suo spirito critico verso la decadenza dei nostri costumi.
Sempre al Cinematografo Sant'Angelo, per l'Original Language Movies, rassegna di film in lingua originale, solo lunedì 22 febbraio, 500 Days of Summer, una brillante commedia romantica sulla contraddizione tra desiderio e realtà.
Ricordiamo che questo film è vincitore del premio del pubblico al Sundance Film Festival e film di apertura della 62esima edizione del Festival di Locarno. Al Cinema Zenith, fino a giovedì 25 2010, tutti i giorni dalle 20 alle 22.30, sabato e domenica 17.30, 20 e 22.30, il concerto. Un concerto per raccontare la storia e accordare passato e presente.
Al Cinema Giometti, alle 22.30, sabato anche a mezzanotte 50, Tra le nuvole di Jason Reitman con George Clooney. Viaggio di piacere con Reitman, ma il cinismo si perde per strada.
Sempre al Giometti, Radiovisioni consiglia, anche se sapete che è lontano dalla nostra politica, ma chiudendo il Tirreno la rubrica sarebbe durata un minuto, quindi abbiamo dovuto aggiungere qualche film del Giometti. C'è sempre Avatar, spettacoli ore 16.10, 17.40, 19.20, 20.45 e 22.30.
È la prima cosa bella, ora solamente alle 17.30.
E questo è quello che riguarda questa settimana al cinema. Noi questa settimana al cinema per voi ci siamo visti La prima cosa bella e vogliamo un po' disquisire di questo film di Virzi. E io partirei nel parlare di questo film con Radiovisionometro. Ari
5.
Ricky
5.
Ancora non avevi parlato oggi, saluta.
No. Buonasera. Mi hai dato la parola,
Matthew.
4.5 per
professore?
Il finale.
Da quanto a quanto?
Da 1 a 5.
Ah, da 1 a 5.
Come il Morandini.
Ah,
siamo professionali.
Ah, ecco.
Tra l'altro, facendo questa domanda dimostra che non ha mai ascoltato Radiovisione.
Sì, sì. 5. No, anche perché come si fa ad ascoltare sul web? Bisognerebbe essere
connessi.
Connessi. Sì. Io non sono quasi mai connesso.
O avere un iPhone come le persone in. No, scherzo.
Lo so.
No, neanche noi l'abbiamo.
No,
c'ho un Nokia da 25.
No, 5 glieli do, 5 sì, assolutamente.
Anch'io assolutamente 5
euro. Diamo 5 euro di biglietto.
Costa poco il cinema qui a Perugia.
Sì, è vero.
In effetti 5 euro.
Allora, perché basta. Era una serata speciale.
Ah, ecco.
Speciale. E in questo film Virzi rappresenta, secondo me, quello che gli è sempre stato attribuito, cioè essere una sorta di continuum nella storia del cinema italiano e ha preso, diciamo, l'eredità di Mario Monicelli, di De Sica, stavolta non Christian, e quindi è l'erede della commedia all'italiana come si faceva una volta. Perché? Perché racconta situazioni che possono essere definite molto italiane, che sono le casalinghe, che sono le donne dei call center, che sono i bambini che si trasferiscono dalla campagna alla città, il professore depresso, questa volta abbiamo, e una storia raccontata in maniera magnifica, secondo me, attraverso quest'uso costante dei flashback. E se devo rispondere alla domanda capovolgendola anch'io come ha fatto Simona, la prima cosa bella che ho notato nella prima cosa bella è la Pandolfi. Recita, è capace, non ce ne eravamo accorti fino a questo momento, ma invece ci ha stupito meravigliosamente, secondo me. E poi è un film, secondo me, anche molto femminile nella trattazione di questo personaggio, appunto, che è quello della Pandolfi nei confronti della madre, cioè il perdono della figlia, che è molto diverso invece da quello che poi invece fa il figlio maschio, che preserva dei problemi psicologici che poi causeranno la depressione, l'uso di droghe, il fatto di non riuscirsi ad impegnare, perlomeno di non riuscire a dirlo, di essere impegnato nella vita, proprio a causa di questo rapporto con la madre. C'è una frase meravigliosa di Mastrandrea, secondo me, che descrive il rapporto con la madre, andando a dire a questo terzo figlio che la madre sta morendo, che la dovrebbe conoscere, che la nostra è una mamma davvero speciale, la devi conoscere, ha rovinato la mia vita, ha rovinato la sua vita e potrebbe rovinare anche la tua. Con questa frase io vi consiglio vivamente di vedere il film e passo la palla su questo film a Mattia.
Sì, perché ho un paio di annotazioni che mi fanno della prima cosa riguardo alla prima cosa bella, quindi non devi dare di essere fuori tema dopo, sono in tema ora.
Perfetto.
Ok, allora, sempre che mi funzioni il computer che si è mezzo bloccato, perché non
benissimo.
Ricordo tutto a capo. Cioè, Leonora mi fa notare una cosa che forse neanche voi sapete. Eleonora ci fa notare che c'è anche un'attrice perugina nel film, nel ruolo della moglie dell'avvocato. L'avvocato è Ballantini, se non sbaglio.
Sì.
E quindi la moglie è perugina e si chiama Isabel Adriani. La moglie che diciamo, vorrebbe adottare, si può notare che vuole adottare.
Ma tutti i professori sono diventati il suo popolo di MSN.
Tutti bravissimi, preparatissimi.
Grazie,
sono tutti davanti,
grazie per l'informazione.
Sono tutti davanti a Wikipedia, invece. No, scherziamo. E mentre in una frase Simona ci dice innanzitutto radiovisionometro esagera 5 più stellina, diciamo proprio fuori concorso
addirittura, menzione speciale.
E alla mia domanda come lo descriveresti in una frase ci dice Virzì mi riempie di leggerezza, semplicità e passione, quello che è in una parola Stefania Sandrelli, quindi ritorna alla prima cosa bella della prima cosa bella. E poi concorda sulla grandezza di Pandolfi che ho scoperto, no, che non fa parte delle forze armate, l'avevo vista solo in carabinieri,
distretto di polizia. Distretto di polizia, sì, decimo tuscolano. E, a proposito sempre di questo film, io vi consiglio di andare per avere pareri disparati, perché secondo me è giusto informarsi anche su chi non la pensa come noi. C'è un articolo del Manifesto che invece stronca completamente il film, ritenendolo banale, stupido, già visto.
Una visione maschilista.
Una visione maschilista, esatto, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Io non sono assolutamente d'accordo e sicuramente c'ho ragione. E a questo proposito, prego, parlate voi.
Allora, parli tu.
No, io volevo fare soltanto una puntualizzazione riguardo Mac Myers, ma la dico dopo perché adesso non c'entra niente. Quindi comunque sono andato in terra, fuori tema anche questa settimana.
Sì, va bene.
Come ha detto Michela, nemmeno io sono d'accordo con la critica del Manifesto, anzi a me il film è piaciuto tantissimo, mi ha emozionato tantissimo. Secondo me rende perfettamente quella che è la realtà italiana. È un film appunto che si allontana assolutamente da una supposta globalizzazione che ancora non è arrivata in Italia, o almeno nelle piccole realtà. È un film che appunto ritrae una realtà provinciale, una città, Livorno, da cui si vorrebbe fuggire, ma che inevitabilmente fa parte della vita del protagonista, perché nessuno può scampare al luogo in cui è nato.
Come non può scampare la propria madre.
E prima o poi ci si deve tornare e appunto si deve fare i conti con sia con il luogo natio, sia con la famiglia e con il rapporto con la madre, importantissimo per questo figlio che, pur in qualche modo evitando e tagliando ogni rapporto con la famiglia, dimostra di essere influenzato, di essere ossessionato dai ricordi della sua infanzia, da questa presenza e assenza di un padre geloso e autoritario che inevitabilmente influenzerà anche la sua visione nei confronti della madre. Infatti lui, influenzato sia dal padre sia dalla mentalità provinciale appunto della città in cui vive, giudicherà la madre come una poco di buono, cosa che in realtà non era. Infatti lei,
esatto,
era un po' probabilmente ingenua, però
era una bella donna,
era una bellissima donna che inevitabilmente suscitava le invidie da parte delle altre donne e gli avanzi da parte degli uomini
e la gelosia.
È una donna sola con due figli che inevitabilmente non poteva avere vita facile nell'Italia degli anni 70,
nella Livorno degli anni Livorno 70, nella fattispecie. E a questo proposito, proprio appunto sulla città e sul Virzì che ritorna in città, che in qualche modo potrebbe essere autobiografico, visto in maniera autobiografica, voglio fare una domanda al professore. Tre film italiani quest'anno, uno di Rubini che è L'uomo nero, l'altro di Tornatore che è Baria e quest'ultimo di Virzì che è appunto La prima cosa bella. Tutti ritornano nel loro luogo natio, tutti sono usciti per in qualche modo trovare quello che poi è stato il loro mestiere di regista. Nel film invece ovviamente si esagera, si cambia la storia. È autobiografico. Perché? Perché ci si ritorna? Qual è il motivo? Perché oggi nel 2010, con la crisi economica, con un mondo che non ha più certezze, si ritorna a sempre comunque nel passato, negli anni 50, 60, nel proprio paese natio, a riscoprire le proprie origini?
Ma forse bisogna dare un'occhiata all'anagrafe, alla data di nascita dei registi, per trovare la spiegazione. Nel senso che viene un momento nella vita in cui a un certo punto si comincia a guardarsi indietro, no? Allora lì si può anche disquisire su che cosa, da dove uno viene. Per esempio, nel caso di Dirzì, mi limito semplicemente a questo: se pensiamo che Monicelli è di Viareggio, che la Sandrelli è di Viareggio, che Virzì è di Livorno, beh, da quel punto di vista, volendo proporsi, o comunque sentendosi, volendosi riallacciare a questa tradizione della commedia italiana, nasce sotto una bella costellazione, in fin dei conti, no? Perché è una zona d'Italia che ha un determinato senso dell'umorismo. È stato girato a sorpasso, che viene citato nel film non a caso. Insomma, quindi è legato a tutta una serie di memorie italiane che un regista può sfruttare anche a suo vantaggio, come fa Virzì in questo film. Ma quello che, diciamo, secondo me, ai miei occhi riscatta il film è il fatto che, secondo me, c'è in questo riandare al passato, evidentemente anche in questo autobiografismo, c'è una certa dose di autenticità, a mio avviso, cioè e anche il coraggio, diciamolo pure, di confrontarsi con dei temi fondamentali, che sono quelli della malattia, della vita, della morte, che sono temi evidentemente fondamentali, però di trattarli anche con quella leggerezza tipica della divorzio in quegli anni, poi del filone della commedia italiana. E questo, diciamo, che lo fa con una mano felice, a mio avviso. E poi non bisogna dimenticare che un gran merito di un regista è anche la scelta del cast. Nel momento in cui tu ti rivolgi a Stefania Sandrelli, automaticamente, evidentemente, tu fai una scelta di campo ben precisa, perché la Sandrelli è veramente in questo straordinaria. La sua carriera sta a dimostrare un'attrice che ha osato anche, penso a film come La Chiave, per esempio, ha fatto delle scelte importanti, coraggiose, e allora a questo punto ha fatto delle scelte di vita anche, perché non dimentichiamo in questo anche la sua vicenda con Gino Paoli, la figlia che ha avuto da Paoli, cioè è una donna di quegli anni, nel senso portatrice di una visione femminile molto forte, femminista, diciamolo pure, usando una parola desueta per certi aspetti, ma nello stesso tempo anche che rivendica questa sua forte femminilità. Allora, che un'attrice con questo passato abbia il coraggio di confrontarsi con l'età, con la malattia, di mostrarsi come si mostra in questo film, beh, conferma che la Sandrelli è un'attrice coraggiosa. E allora, una volta di più, Virzì con questo film le ha dato l'opportunità di dare una prova di coraggio. Insomma, di fronte a queste cose, poi si possono avere tante riserve, farsi tanti distinguo, eccetera, eccetera, però di fronte a queste cose, secondo me, è giusto fare quello che facevano gli scettici, sospendere il giudizio e spezzare una lancia in favore di questo film. Per cui io confermo il mio giudizio positivo nei confronti di questo film, che mi è sembrato un film autentico.
Tra questi tre film che ho nominato, secondo lei qual è il più italiano e il più candidabile all'Oscar, per esempio?
Beh, qui confesso, io ho visto solo questo, altri non li ho visti, per cui mi dispiace.
E qui casca il professore.
Ma, io faccio storia del teatro, quindi dovete interrogarmi fra 20 anni, se ci sarò ancora, e se questi film saranno entrati nella storia del cinema. Pardon, teatro, il mio lapsus non è casuale.
E va bene, adesso la parola a Mattia, dopodiché un ulteriore stacco musicale.
A proposito dell'autenticità di cui parlava il professore, Capo Simona dice: è un film che è permeato di vita. La frase più bella del film, secondo lei, alla fine, Sandrelli Mastandrea Pandolfi sul letto che dice: ne abbiamo passate tante ma alla fine ci siamo divertiti. Cioè, succede di tutto e nessuno si lamenta. Fondamentalmente.
Salavi, ti rispondo, e hai qualcos'altro da aggiungere?
No, a parte Eleonora, e questa è una nota leggermente autoreferenziale, che ci fai complimenti per la trasmissione.
Oh, grazie, cara Eleonora.
Sì, Eleonora, ti inviteremo a indovinare il numero di fagioli nel vaso.
Eleonora, tu non
come
hai
a Piazza Grande di Magalli.
Non hai risposto al nostro quiz. La prima cosa bella che hai notato in Bastardi senza gloria. E ora musica.
vibration.
Eccoci di nuovo in studio, sono le 20:19 e aspettate questa cena, mancano 10 minuti e poi ce ne andiamo. E in questi ultimi minuti in cui vi terremo ancora compagnia, io voglio fare un'altra domanda al nostro professore, se no che lei mi ha invitato a fa, e gli chiedo, caro professore, ovviamente, lei oggi è qui in veste di vate del cinema, quindi la prego di risolvere un mio personalissimo enigma e dilemma, che è: si dice consuetudinariamente quasi ormai che il cinema italiano non esiste più, versa in una situazione assolutamente di decadenza, non ci sono più menti, non ci sono più talenti, ma prendiamo come esempio appunto i tre film sopracitati, aggiungendo L'uomo che verrà e l'opera prima dello stesso regista dell'uomo che verrà, che è Il vento fa il suo giro, quindi parliamo di Giorgio Diritti. Si tratta... Le facce del professore le vedrete voi sul nostro sito e poi capirete perché ridiamo. Di film che secondo me sono testimonianza di grande talento e di grandi menti dietro a questi film. Quindi che manca? È un fattore meramente economico? Quindi ci sono i talenti ma non c'è la distribuzione in Italia? O è vero che questo cinema ormai è decaduto? Prego.
Allora... quello che manca è sicuramente la fiducia in noi stessi, che per esempio non manca ai francesi. I francesi sostengono il loro cinema, se si va nelle sale di cinema francese si vede che c'è una percentuale di cinema francese che viene sostenuta a spada tratta, perché ci sono delle percentuali che non possono essere eluse. Questa politica, diciamolo pure, protezionista manca al cinema italiano. Ma non è solo una questione economica. Così facendo, il cinema francese, ha sostenuto anche una cultura cinematografica, che era la cultura del cinema europeo. l'identità del cinema europeo e il posto del cinema francese all'interno di questa costellazione contrapposta, inevitabilmente, storicamente, contrapposta al cinema americano. Questo fa sì anche che pure il cinema italiano se ne giova. A Parigi c'è, nel quartiere latino, c'è una sala dove, per esempio, quest'estate veniva dato tutto un ciclo di commedia all'italiana. Io mi trovavo lì e ho visto, per esempio, Signore e Signori di Pietro Germi, ho rivisto e sono rimasto stupefatto dall'attualità di quel film, che mi ricordava grandi linee, ma invece è assolutamente attuale, un ritratto di un'Italia che non tramonta, non cambia, che anzi è sempre agli onori della cronaca da quel punto di vista. Per cui ecco che in realtà non è una storia nuova, perché che il cinema italiano, o meglio, che l'Italia creda poco nella propria cultura, a questo risale ai tempi del neorealismo. Cioè, non dimentichiamoci Andreotti che diceva, metteva il veto al cinema italiano perché diceva che i panni sporchi si lavano in famiglia, non bisognava mostrare il lato straccione dell'Italia del dopoguerra, riferendosi al cinema neorealista. Il cinema neorealista, ci siamo scoperti maestri del cinema, e qui mi riferisco evidentemente alla generazione dei Rossellini, dei De Sica, dei Sconti, e ci siamo scoperti maestri del cinema solo dopo che all'estero, negli Stati Uniti, in Francia, hanno riconosciuto la grandezza del nostro cinema, che in Italia nessuno andava a vedere.
Esatto.
Nessuno andava a vedere, perché tutti volevano evadere col cinema americano. Allora, in seconda battuta, noi abbiamo scoperto, e ci siamo anche inorgogliti per questa dimensione del cinema italiano.
A proposito di Francia, a questo punto voglio fare una citazione da Secchiona proprio, e della riscoperta del neorealismo in Effetto Notte di Truffaut, che secondo me è il film sul cinema più bello della storia del cinema. Truffaut stesso parla del cinema fatto da gente non professionista, è una citazione del neorealismo come vero cinema, come unica opportunità di fare cinema, o no?
Beh, assolutamente sì, cioè voglio dire, André Bazaine, che è stato il padre della Nouvelle Vague, poi a tutti i registi della Nouvelle Vague, la lezione del neorealismo, basta guardare Fino all'ultimo respiro, A bout de souffle di Godard, il film d'esordio di Godard, per rendersi conto di quanto, oppure i 400 colpi di Truffaut, per rendersi conto di quanto avesse attecchito il cinema neorealista. Però ripeto, anche la commedia all'italiana, perché film come Il Sorpasso, cioè in realtà io quest'anno ho fatto il corso su Zurlini in Francia, trovato due film che non trovavo in Italia, La ragazza con la valigia e Un'estate violenta, li ho trovati in Francia i DVD, mica in Italia per poterli mostrare, oltre agli altri che vabbè si trovavano anche in Italia. Ma questo per dire che la dimensione, per esempio Zurlini, un regista ormai pressoché dimenticato, io in genere a lezione mi occupo di questi, dei dimenticati, dei grandi dimenticati.
Io ho conosciuto Ferreri grazie a lei, infatti la volevo ringraziare pubblicamente di questa scoperta.
E questo in Francia invece ce l'hanno molto più presenti che da noi, ma perché c'è una diversa cultura cinematografica.
Sì, infatti per esempio Woody Allen, odiatissimo negli Stati Uniti, scherza molto nei suoi film, oltre che sugli ebrei, che è proprio il suo must, su questa cosa che in Europa è molto apprezzato, soprattutto in Francia. C'è una battuta famosissima in Harry a pezzi, quando, parlando appunto dell'olocausto e degli ebrei, la sorella gli dice che è un... mi ricordo, lo insulta, insomma, dice che è un antisemita, adesso non mi viene in mente, e lui gli dice con uno slogan del genere: in Francia avrei vinto le elezioni. Quindi ci scherza molto con questa maggiore sensibilità dei francesi, che appunto ne fanno proprio un vanto.
Prego. Anche riguardo la musica, cioè riguardo l'autoctonia di cui parlava il professore, riguarda anche la musica. Infatti per legge, a proposito di radio, visto che facciamo radio, per legge le emittenti FM francesi devono trasmettere il 65% della musica francese, per legge, e quindi il restante straniero, mentre da noi, insomma, dal partire, che ne so, dal calcio al cinema fino alla musica, c'è, cioè, un'esterofilia.
Sul calcio siamo campanili.
Sì, no, ma vabbè, sul calcio non siamo anche inesperti perché non ne sappiamo niente.
Io personalmente proprio. E va bene, in questi ultimi tre minuti qua volete professore vuole salutare qualcuno a casa?
No.
Tutti quelli che mi conoscono.
Ci vuole lasciare una massima?
Una massima? No, vi lascerei una minima, non viene in mente. No, non mi viene in mente nulla, salvo il fatto che insomma, secondo me è importante andare al cinema e non guardare solo i film in DVD. Il DVD sì, è una grande risorsa, però secondo me come si va e come si andava al cinema, come si è andati in un secolo di storia, come è cambiata il rapporto con il cinema, beh, questo secondo me meriterebbe un'altra puntata.
E a questo proposito la terremo in considerazione come il nostro ospite. Io, siccome non ho visto né Baria né l'Uomo Nero, la rimando alla prossima la boccio e la rimando alla prossima sessione. Quando avrà visto questi film si potrà ripresentare al nostro esame.
E anche i film di diritti che abbiamo citato nella puntata scorsa, Il vento fa il suo giro e L'uomo che verrà. Soprattutto Il vento fa il suo giro, che è stato assolutamente ignorato in Italia, è stato scoperto da un festival cinematografico che si tiene a Londra.
No, questi li voglio vedere tutti. Chiedo solo una deroga per Baglia, quello sinceramente vorrei poterne
una
fare a meno.
Una deroga di 15-20 anni.
Beh, quello sì, ne può volentieri fare a meno.
E a proposito della scoperta del cinema, Eleonora si ricollega proprio a questo dicendo la prima, rispondendo al quiz,
esatto,
prima di andare a cena, abbiamo tutti fame, ma soprattutto Eleonora ci sta dicendo, perché che ricordiamo quest'ora siamo andati,
questa settimana eccezionalmente,
siamo andati con una mezz'oretta di ritardo e quindi abbiamo finito una mezz'oretta dopo, e dice non c'è paragone con i vari Gerlinda e Giometti, la prima cosa bella che ho notato nel film, la prima cosa bella è stato
gioco di parole.
Zenith. Era un secolo che non ci tornavo e ora ci andrò più spesso. Non
benissimo.
Non è la prima cosa bella, ma in Bastardi senza gloria forse.
Ah, forse sì, in Bastardi senza gloria. Sì. Scusami, Eleonora, ho sbagliato.
Perché non l'hanno fatto lo Zenith.
Mentre a proposito del vento, il vento fa il suo giro, Valentina lo offende pesantemente, denigrandolo, dicendo sembra una presa in giro alla Maccio Capatonda.
Oh mio Dio. Vabbè, non siamo d'accordo, ma ricordiamo che amiamo il confronto. Albertino ci ha insultato un altro po'.
Albertino, ormai
è diventato il mio nemico preferito, il mio miglior nemico.
No, certo, il confronto è sempre bello. Albertino invece, proprio in chiusura, brevissimamente, ci dice: chiedete al professore se ha visto Avatar e che cosa ne
pensa.
Non
l'ha visto.
Non l'ho visto, mi dispiace, e non credo forse neanche che lo vedrò. No, non l'ho visto, prima perché sono genovese e quindi mal sopporto le maggiorazioni dei biglietti, anche se per il 3D, secondo perché il 3D mi fa venire in nausea e mi dà sui nervi, terzo perché lo giudico insieme con Monicelli, mi pare che l'abbia detto lui, una cosa per un pubblico infantile andrà bene per gli americani, ma sinceramente se io voglio avere l'effetto tridimensionale preferisco andare a teatro. Il cinema mi piace in due dimensioni.
Perché per la serie che tutto si ricollega. Bene, stavolta abbiamo concluso veramente, ci salutiamo, ci
salutiamo,
sentiamo
tutti
mercoledì prossimo, stavolta dalle 19 alle 20, salutiamo Simona, Valentina, Eleonora, non mi ricordo più,
Alan, Albertino,
mi stavo dimenticando, Chris, e chi più ne ha più ne metta, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Good night.
Ciao.
And good luck.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.